29 minuti e 25 secondi e noi ci colleghiamo con l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ritorna nello spazio delle 14.30. Ben trovato assessore, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, io mi sono acculturato, ho visto che lei ha studiato al Galilei, poi c'ha una laurea in ingegneria. Avevo immaginato però che non aveva fatto il classico, probabilmente neanche il presidente Luca Zaia, vero?
No, neanche il presidente Luca Zaia ha fatto l'istituto enologico di Conegliano.
Però
anche... E poi ha fatto, sì. Agraria.
Anche gran parte dei giornalisti, però, sul tale Eroclite, quello come si chiama, naturalmente non erano molto ben informati. Certo che è stato un bel pesce d'aprile su un 231 avanti Cristo che si sposava bene con l'attualità.
Sì. Al di là di tutto il testo, però, sì. Cazza pennello, insomma, con quello che sta succedendo in questi giorni.
Si entra nella storia perché dopo il falso di Modigliani c'è questo falso che insomma ci ha fatto anche sorridere quest'oggi, è stata una parente piacevole. Poi a proposito di fake, dobbiamo ricordare che ce n'è un'altra e vorrei partire da qua. C'è chi dice, guardate che veniamo nelle vostre abitazioni a farvi il tampone. Credo che l'assessorato della protezione civile non abbia mai dato questa indicazione.
No, non abbiamo mai dato questa indicazione, fra l'altro è un volantino che sta girando prevalentemente in provincia di Padova, dice che appunto arrivano dei sanitari a fare il tampone a casa, quindi sì, è un'informazione che abbiamo voluto dare alla stampa in modo tale che i cittadini sappiano che non è così sostanzialmente.
Quindi se bussano alla vostra porta e vi chiedono di aprire la bocca con lo stecchino in mano, formulate il 112 e il 113, la polizia locale, chiamate chiunque possa aiutarvi, giusto assessore, no?
Assolutamente sì.
2.400 squadre, 6.500 volontari di protezione civile in campo in Veneto, bei numeri.
Ma sì, come al solito, quando c'è da scendere in campo, i volontari di protezione civile scendono in campo. E lo hanno fatto con Vaio, l'abbiamo visto. E lo fanno anche in questa situazione. È un'emergenza sanitaria, è vero, però noi stiamo garantendo tutto il supporto alla sanità nell'affrontare questa emergenza e attraverso soprattutto funzioni logistiche, quindi consegna di materiali, trasporto di materiali e montaggio di impianti, tende, quello che serve alla sanità. E quindi c'è ancora una volta l'esercito dei volontari è in campo. Vorrei ricordare questo scopo, quello che la stampa nazionale ha definito un miracolo, e cioè quello di ripristinare 5 ex ospedali che erano chiusi da parecchi anni nel giro di 5 giorni. Non si tratta solo di fare le pulizie, ma si trattava anche di ripristinare impianti termici, elettrici, ascensori, eccetera. 5 giorni ce l'hanno fatta, un esercito di oltre 500 volontari che sono stati come sempre eccezionali.
Sono stati anche agevolati però da quello che ha fatto la Regione, cioè attivando la modalità smart, parliamo di burocrazia e velocizzazione delle operazioni di registrazione.
Sì, ecco, a volte si pensa che la protezione civile non abbia a che fare con la burocrazia, in realtà non è così, purtroppo dobbiamo averci a che fare anche noi, cerchiamo di velocizzare il più possibile e semplificare la vita di volontari il più possibile. È chiaro che questi aspetti burocratici sono necessari perché le cosiddette attivazioni garantiscono la copertura assicurativa, per esempio, o il fatto che se il volontario si assenta al posto di lavoro, poi dopo il datore di lavoro abbia il ristoro economico da parte dello Stato. Quindi sono procedure che sono purtroppo necessarie e richiedono del tempo, cerchiamo di velocizzarle il più possibile.
Allora, volevo farle commentare questa notizia. Il sito della RAI alle 12.15 oggi ha battuto. Le mascherine inviate dalla Protezione Civile agli ordini dei medici provinciali non sono autorizzate per uso sanitario. Il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Anelli, dopo aver ricevuto la comunicazione al commissario Arcuri, ha invitato gli ordini regionali a sospendere immediatamente la distribuzione e l'utilizzo di quanto ricevuto. Cosa ne pensa?
Ma guardi, voi sapete come funziona, no? Funziona che il governo ha nominato un commissario per l'emergenza, che è il commissario Arcuri, che ha il compito di acquistare materiale sanitario e distribuirlo sul territorio alle varie regioni. Al di là dei numeri, io oggi sto scrivendo una lettera al commissario dicendo, guarda, ho letto anche sui giornali che il governo dà dei numeri differenti rispetto a quelli che ci risultano, dobbiamo allinearci perché a noi non risultano i numeri che voi state dichiarando. Ma al di là di questo c'è anche questo ulteriore aspetto, cioè se mi mandano delle mascherine con scritto che sono FFP2 e il giorno dopo mi scrivono una lettera e mi dicono attenzione che ti ho mandato le mascherine FFP2 ma non sono FFP2, e voi capite che insomma uso questo termine, è imbarazzante, ma giusto perché, come dico da giorni, non voglio cadere nelle polemiche.
Allora, piano di distribuzione per province e prefetture del 1° aprile, l'ultimo dato che ci è arrivato sono 10.000 a Belluno, 10.000 anche in prefettura, 150.000 in totale per le province nel Veneto, 130.000 per le prefetture. Siete a buon punto?
Sì, con i cittadini abbiamo già inviato consegne per il 140% della popolazione. Vuol dire che ai comuni abbiamo inviato quasi una mascherina e mezza per ogni abitante, poi i comuni le distribuiscono ai singoli cittadini. Per quanto riguarda poi dopo anche tutto l'aspetto degli operatori, penso ai soccorritori, no? Vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, noi già abbiamo fatto diverse consegne, questa è una ulteriore consegna che facciamo alle prefetture. E poi facciamo una consegna per ogni provincia anche per i dipendenti comunali e le società partecipate, quindi penso alle società pubbliche come può essere la società che gestisce il servizio idrico integrato piuttosto che il trasporto pubblico locale o altre società del genere.
A Roma e il ministro Speranza, da questa mattina la notizia è ovviamente sulla bocca di tutti, questo posticipo dell'ordinanza al 13 di aprile, cosa ne pensa, come si comporterà la regione, credo anche aspettando il decreto tra l'altro?
Ma sicuramente deve essere fatto un decreto perché scade il 3 e quindi dovrà essere fatto da parte del governo un ulteriore decreto. Vediamo cosa prevederà questo nuovo decreto. La nostra opinione è che, ma mi pare anche quella del governo, che vanno ancora mantenute le misure restrittive. Non so in che termini, appena uscirà il decreto poi dopo noi siamo pronti con la nostra ordinanza che va a confermare sostanzialmente quello che avevamo già espresso con l'ordinanza precedente ed eventualmente ad aggiungere anche alcuni elementi, per esempio il fatto che a fare gli acquisti dei beni di prima necessità ci vada un'unica persona per ogni nucleo familiare e non più di una, insomma, proprio per ridurre al massimo il rischio di contagio.
A proposito di Speranza, che non è certo il ministro in questo caso, 1718 ricoverati oggi in Veneto, sono 14 meno di ieri, 350 in terapia intensiva, che sono 2 meno di ieri, c'è un minimo di speranza? Si comincia a vedere un po' di luce, assessore?
Ma si vede un po' di luce in fondo al tunnel grazie a tutte le misure che sono state messe in campo, sono sostanzialmente 3. La prima è quella di fare tanti tamponi e rincorrere la malattia isolando i positivi. La seconda è quella delle misure restrittive e qui è stato determinante l'apporto dei singoli cittadini. E la terza è quella invece di attrezzarci con un numero di posti letto sufficiente per garantire le cure a tutti. Queste 3 azioni stanno dando degli esiti positivi, per cui insomma io credo che siamo sulla strada giusta. Però questo non deve farci abbassare la guardia, perché se i primi risultati ci consentono di dire vediamo la luce al fondo del tunnel, è un attimo mollare la presa e ritrovarsi nella situazione in cui ci trovavamo qualche settimana fa, in cui la crescita dell'accesso agli ospedali era esponenziale.
Non so se ne è a conoscenza perché la notizia è uscita oggi nel primo pomeriggio, proprio mentre eravate in conferenza stampa. 2.500 turisti di mezza Europa hanno deciso di fare causa al Tirolo e all'Austria per l'epidemia di coronavirus perché, mentre erano in vigore le restrizioni anche da noi, a Ischl si faceva festa di massa. Che ne pensa?
Non lo so, argomento per i tribunali, ce ne sarà molto penso in futuro.
Le restrizioni quindi che sono state fatte a suo tempo sono benvenute, come si può dire, col senno di poi?
No, sarebbero state da evitare perché stanno creando un sacco di disagi ai cittadini e soprattutto alle imprese, però erano necessarie. Sarebbe stato drammatico che queste azioni così impattanti dal punto di vista economico e sociale non avessero avuto degli esiti, invece in realtà hanno degli esiti positivi, quindi è un male necessario, diciamo così.
A proposito di mamme, parliamo anche di mamme. Se l'Europa è la madre di tutti, si è dimenticata di qualche suo figlio, è stato detto oggi.
Detto oggi, è stato detto diverse volte, no? Non so cosa dire, è così, ne prendiamo atto. Io mi auguro che quando terminerà questa emergenza nella sua fase più acuta, poi dopo i paesi pongano il problema all'Europa. Vedo molta difformità nell'affrontare il problema e anche nell'affrontare quello che sarà il post-problema, per cui questo ci preoccupa molto. No, ripeto, l'Europa non mi stupisce più ormai, cioè, ne ha fatte talmente tante che mi lascia perplesso. Ripeto, l'Europa non è un'entità soprannaturale, l'Europa è fatta di uomini e questi uomini, secondo me, hanno fatto sì che negli ultimi anni ci sia un'Europa che è molto schiacciata su aspetti burocratici, e quando dico burocratici non intendo le carte, ma dell'alta burocrazia e degli aspetti finanziari, ma non si vive di finanza. E tra l'altro questa emergenza farà cambiare l'approccio anche economico di molti paesi. Ci si è resi conto che non può esistere un paese che vive solo di servizi o di finanza. Il manifatturiero è fondamentale e alcuni aspetti del manifatturiero sono fondamentali per i paesi. Quindi ci sarà, io credo, un'evoluzione anche da questo punto di vista. E ci sarà un ritorno al manifatturiero più importante rispetto a quanto è accaduto negli ultimi anni.
Uno dei cittadini di Agordo di adozione più amato è il cavalier Leonardo Del Vecchio, che proprio questa mattina ha donato 10 milioni di euro a Milano. Ma anche in Veneto, diciamo che i veneti non sono da meno, l'amore per il territorio viene esplicitato in 18 milioni e mezzo di donazioni che sono arrivate nelle casse della regione, che ne sta spendendo 92 di milioni per la sanità. E tra l'altro si parla anche di una donazione da 7 milioni, della quale il presidente darà conto nei prossimi giorni. Credo un onore anche governare una regione con questo cuore.
Ma assolutamente sì, ma il Presidente lo dice sempre, è una regione eccezionale. L'avevamo visto con Vaia, no? Se vi ricordate, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile aveva aperto la raccolta fondi sull'SMS solidale che valeva per tutta l'Italia, no? Quindi c'erano 10 regioni coinvolte, in realtà 9 più 2 province autonome, e sono stati raccolti quasi 700 mila euro, una cifra sicuramente importante, ma per nulla paragonabile con la cifra raccolta sul conto corrente del Veneto che supera i 5 milioni di euro. Insomma, questa è la dimensione delle cose. D'altro canto, non è una novità, è passato qualche mese, ma in occasione della giornata del volontariato è stato ben ricordato che in Italia c'è un grosso apporto in questo ambito da parte dei cittadini. Un italiano su 10 fa volontariato, però in Veneto questo rapporto raddoppia. Un veneto su 5 lo fa, quindi questo qualcosa può voler dire. Il Veneto, io credo che per anche una questione storica, sia abituato a conoscere il significato della parola sacrificio e aiutare. E quindi questo si traduce nel fatto che poi dopo c'è questo aspetto culturale, per cui abbiamo un volontariato, molto attivo anche dal punto di vista numerico in Veneto, cosa che non si riscontra in tutte le regioni o comunque non è così scontato nelle altre regioni. È un aspetto, io credo, culturale, no? Un popolo che ha sofferto molto, un popolo che ha visto tragedie come il Vajont, un popolo che conosceva l'immigrazione, cioè bisognava fare le valigie, andare all'estero, magari lavorando in miniera, morendo in miniera per garantire la sopravvivenza della famiglia. Ecco, questo siamo noi, no? E allora un percorso culturale di questo tipo non ti può che portare a sapere, uno, cosa vuol dire sofferenza, due, a sapere cosa vuol dire che quando c'è la sofferenza bisogna far squadra e dare una mano a chi ne ha bisogno.
È stato un piacere. Allora SC, cioè salvo complicazioni, ovvero impegni dell'ultima ora, videoconferenze dell'ultima ora, ci risentiamo domani alle 14:30, se per lei va bene.
Assolutamente sì, a domani, buon pomeriggio e buona serata a tutti.
Grazie all'assessore Giampaolo Bottacin, sono le 14:43 minuti, siete su Radio Più.
Zumbrillenberg Agordo informa che è a vostra disposizione per consegne a domicilio. Prepariamo per voi piatti di carne, pesce e pizze e li portiamo a casa vostra nel raggio di 15 km da Agordo tutti i giorni. Potete chiamarci, sentire le nostre proposte del giorno e prenotare quello che più vi piace, anche con WhatsApp entro le 20:30, tutti i giorni per pranzo e cena. 345 91 35 042. Ripeto, 345 91 35 042. Zumbrillenberg Agordo, ristorante e pizzeria, consegna a domicilio a mezzogiorno e sera tutti i giorni. 345 91 35 042. Puoi anche prenotare il tuo spiedo per il pranzo di domenica.
Comunicato a cura del poliambulatorio Agordino. Preso atto delle disposizioni ministeriali in tema di salute pubblica e delle pressanti raccomandazioni in merito della Regione Veneto, che ribadiscono la necessità di ridurre al minimo i contatti ravvicinati tra le persone rimanendo il più possibile a casa propria, tenuto conto della difficoltà di reperire mezzi appropriati di difesa per ridurre il rischio di contagio durante lo svolgimento delle normali attività sanitarie ambulatoriali, constatate le difficoltà di spostamento sia per gli utenti che per il personale sanitario, vista anche la necessità di provvedere ai lavori già programmati e non procrastinabili di ristrutturazione interna del poliambulatorio, che implicherebbero ulteriori difficoltà gestionali in una situazione già critica di suo, la direzione amministrativa del poliambulatorio Agordino, in sintonia con altre realtà similari provinciali, informa l'utenza che la nostra struttura rimarrà temporaneamente chiusa dal 14 marzo fino al 6 aprile prossimo venturo.